your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Preceduto dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo sketch di Giuseppe Lesforo, faccio partire con grande piacere la nostra chiacchierata con Daniele Sepe, che non bastasse tutto il disturbo che gli ho provocato negli ultimi giorni, l'ho tampinato telefonicamente agli orari più improbabili, adesso gli rompo le scatole proprio mentre sta a tavola. Ci sei, Daniele?
Se mi dispiace che non siete pure tutti voi qua con me a mangiare, perché sono un vostro bellissimo supporto di Napoli.
Vabbè,
10 insomma. Metri dal mare, quindi vi invito tutti qua.
Spaghetto a vongole?
Ovviamente, forse.
Allora, caro Daniele, stavo dicendo in bassa frequenza che ti ho stalkerato negli ultimi giorni e me ne scuso, ma ci tenevo talmente tanto a questa tua presenza che volevo appunto che la cosa avvenisse secondo quanto avevo stabilito. Allora, intanto ovviamente grazie ancora, è veramente un privilegio, insomma non sono solito fare particolari sviolinate, però se c'è un artista che seguo da anni, insomma dai concerti con i quali chiudevi la rassegna di Villada di tanti anni fa, insomma...
È un po' di tempo fa. Sì.
Tanto per farti capire, insomma, poi fino all'episodio più recente che è stato... come dire, la scintilla che ha fatto scatenare questa occasione, il bel concerto di quest'estate a Barrea, che è stata l'opportunità per agganciarti e averti subito disponibile ai nostri microfoni.
Ma a parte il fatto, sono io che ringrazio te, quindi non ci ringraziamo più.
No, basta, i saluti di Prammatica sono più che sufficienti. Come tu ben sai e come hai dovuto, come dire, testare lungamente negli ultimi giorni, ti ho costretto alla scelta di un ascolto doc del cuore. E a proposito del concerto di Barrea, ricordo che tu, giustamente parlando dell'America, facevi una grossa distinzione tra quello che è l'America come potenza politico-economica e l'America come cultura. Tu ovviamente citavi vari artisti che tu ovviamente consideri una parte integrante del tuo bagaglio culturale, e quindi mi sembrava abbastanza conseguenziale il fatto di chiederti quale fosse un tuo brano black del cuore, per parlarci di questo brano, che cosa ti lega eventualmente a questo brano, farcelo ascoltare e quindi scoprire magari un aspetto del tuo, della tua personalità che non necessariamente emerge dalla musica o dalle precedenti interviste. Questo è lo scopo di questa introduzione, quindi dici di che si tratta e facci capire perché.
Io ascolterei prima il brano e poi ne parlerei.
Va bene, allora però introducilo te e sostituisciti cortesemente allo speaker e fai
il brano in questione è un brano che ha fatto la storia della musica, non del rock solamente, ma della musica, e quasi tutti lo conoscono, quelli che non lo conosceranno non lo conoscono, dopo gli spieghiamo che cos'è, quindi vai con la musica.
Si tratta, lo diciamo.
No,
va bene, lo facciamo partire così. La sorpresa, ok, va bene. Parte subito allora. Brividi, brividi a tutta Callara, come si dice dalle nostre parti, una scelta particolarmente azzeccata, lo diciamo così per titolo di cronaca, di dovere di speaker, ovviamente era Jimi Hendrix, Are You Experienced, l'album, il brano, la celebre Hey Joe. Tra l'altro devo dire, Daniele Sevio, che nonostante siano più o meno 5 anni che va avanti questa rubrica e quindi di ospiti ne ho avuti un bel po', è la prima volta che mi capita di mettere un brano di Jimi Hendrix e sinceramente ne sono sorpreso e piacevolmente, come dire, entusiasta, perché finalmente qualcuno ci ha pensato, insomma, mi sembrava abbastanza doveroso.
Mi sembra strano anche a me, perché penso che Hendrix abbia cambiato la vita di molti di noi, molti musicisti e soprattutto chitarristi, non ne parliamo proprio, insomma, penso che sia imprescindibile, sia un pezzo...
Beh sì, poi è qualcosa che va al di là anche del mito,
del
insomma.
Blues, sì, sì, assolutamente. Ma ha cambiato la vita mia, perché io ho questo, diciamo, forse la scelta di questo pezzo dimostra anche la mia anzianità, ma io ho avuto la fortuna di vivere in la mia adolescenza in un periodo in cui certi dischi e certe musiche uscivano in quel momento, quindi voglio dire, per me la prima volta che ho visto Woodstock, per esempio, in questi cinema di periferie di terza categoria,
visione, certo.
cinema dove arrivavano le pellicole tagliatissime, per cui casomai un assolo di Hendrix veniva rintagliuzzato perché la pellicola di celluloide
era smozzicata,
certo. Sì. Penso a Jesus Christ Superstar, perché avrei scelto anche un pezzo, quello con Leon Thomas, per esempio, quello della bellissima ballata di Giuda, di
come
Jesus
no, certo,
Superstar.
Certo.
Ma soprattutto Hendrix mi fa venire in mente quel film assolutamente, come devo dire, figlio di un'epoca, che era Easy Rider,
certo.
Che mi ha condizionato, perché io qua sono in motocicletta, cioè voglio dire, per me mi ha messo su una motocicletta e mi ha fatto vivere la strada in maniera completamente diversa da quella di un automobilista, insomma una voglia assoluta comunque di
evasione,
di libertà, no? Sì, che mi è rimasta poi con la passione del mare, eccetera eccetera, e quindi al di là della questione musicale, che è indiscutibile, di questa musica, mi ha indirizzato verso uno stile di vita che è tutto volto comunque alla completa indipendenza, come ti devo dire, da tutto e da tutti, a dire le cose anche in maniera a volte scarpata. Ma
però diretta, certo, certo.
Per cui, insomma, sono contento di essere cresciuto da adolescente in un'epoca in cui una mattina ti svegliavi e era uscito un nuovo disco di Bob Marley, per esempio.
Insomma,
quindi mi reputo un fortunato.
Poi, rimanendo nell'ambito di Jimi Hendrix, è uno di quei casi in cui si può dire tranquillamente nulla fu poi più come era prima, insomma, sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista della presenza scenica.
Assolutamente sì, ma anche, voglio dire, parlando invece della musica bianca, dopo i Beatles nulla è stato come prima, per esempio.
Certo,
quindi
certo.
Sono due periodi, poi, cioè due artisti che sono stati poeti, insomma.
Il tutto poi ovviamente molto amplificato dal mito, insomma, della morte precoce e tutto quello che ne consegue, però insomma rimane la sostanza, non è solamente
ma sai,
la leggenda,
ecco. penso che sia quello il problema. Io penso che il problema sia che la musica è condizionata dalle condizioni storiche e sociali che si vivono. E quella era un'epoca in cui si pensava più al futuro che al passato, cioè penso a un film come 2001 di Sé nello spazio, o comunque diciamo che noi da giovani pensavamo a un futuro radioso coronato da una grande rivoluzione che avrebbe steso qualunque ingiustizia sociale, qualunque guerra sarebbe scomparsa, e poi ci siamo ritrovati in un presente che fa schifo, per cui casomai quelli che hanno un'età che avevo io all'epoca guardano più al passato che al futuro, perché
per cercare conforto, certo,
è
certo.
Abbastanza spaventoso, insomma.
E a proposito di quell'epoca, voglio trovare un gancio per parlare di questo bellissimo Poema 15, che è il disco che nel 2023 con Produzioni dal Basso è uscito per conto di Daniele Sepe, un album nel quale lui torna a parlare di America Latina, più specificamente proprio della fine di un sogno, quando nel settembre, il famoso 11 settembre, che per me è quello l'11 settembre, penso che sia anche per te lo stesso ragionamento, del 1973, con un colpo militare sicuramente supportato da CIA e da Henry Kissinger, viene spazzato via il governo di Unidad Popular di Salvador Allende e si arriva alla dittatura. Quello è stato veramente la fine di un sogno per certi versi, no?
Ma assolutamente sì, io avevo 13 anni, ma già comunque una volta si era politicizzati veramente molto giovani, insomma.
Certo.
Quindi, ho subito quella cosa come una paura, perché anche l'Italia non è che stava messa meglio al tempo, c'era stato il tentativo di golpe di De Lorenzo, non lo sapevamo ancora ma esisteva la P2, quindi
Gladio,
vivevamo questa cosa, tra l'altro documentata anche da certa cinematografia, perché c'è un bellissimo film che si chiama Arrivano i colonnelli,
certo,
di Dino Risi. Noi vivevamo un po' quella paura di subire qualcosa di simile a quello che era successo in Cile, e quindi tra l'altro una musica bellissima, quella sudamericana, mi è andata dopo 20 anni che ho fatto un disco che si chiamava Conosci Victor Cara, di tornare sull'argomento, ma di tornare sull'argomento per parlare del presente poi dopo tutto, perché la narrazione, o meglio, siamo in tempi di guerra, vuoi dire, cioè, inutile che ci chiudiamo, il nostro paese è direttamente o indirettamente implicato in diversi conflitti.
Scenari, certo.
E quindi, voglio dire, l'informazione non è attendibile, la propaganda la fa da padrona, e la propaganda dice che gli USA difendono i diritti ovunque, a partire da quelli umani. La cosa non è vera, e quindi ricordo il golpe del 13 settembre per ricordare appunto che mentre Jimi Hendrix americano mi piace da morire, nessun governo americano, democratico o repubblicano che sia stato e che sia, mi è andato a genio, quindi, perché hanno fatto merdate dovunque, quindi parlare del passato è una maniera per ricordare a tutti quello che è il presente e soprattutto quello che è il futuro, quindi questo è il mio stimolo, diciamo, a trattare certi argomenti.
Tra l'altro tu nei note di copertina, io l'ho usato anche come lancio della puntata di oggi, parli proprio della funzione, se vogliamo, dell'idea che sta alla base di questo lavoro, utilizzando un verso di Rodriguez, appunto, Sueño con Serpientes. La canzone dice: ammazzeremo il serpente cantandogli una verità con un verso. Cioè, ovviamente noi abbiamo, che strumenti abbiamo? Abbiamo semplicemente la nostra voce, le nostre abilità e la nostra capacità di comunicare. Quindi tu, ovviamente, sapendo chi è il serpente, perché poi insomma alla fine non è che ci voglia una grande immaginazione per capirlo, combatti con le tue armi e l'energia che hai a disposizione.
Purtroppo sono armi assolutamente inadeguate, però voglio dire, come diceva una bella canzone di Fausto Amodei di una volta, delle mie canzoni il padrone, insomma, se le mangia e poi ce le caga in testa, insomma, e alla fine un po' questa è, no? Perché Imagine di John Lennon è stata scritta 50 anni fa, ma tutto questo non ha mai fermato una pallottola.
No, anzi, magari è stata origine di qualche commento sonoro, a qualche pubblicità, a qualche spot,
esatto,
di macchine,
esatto,
cose del genere. Insomma.
Per cui non penso di avere tutti questi strumenti a disposizione, ma gli unici che io ho a disposizione sono la musica e la mia, diciamo, conoscenza anche delle musiche degli altri, a partire dal Sud America, e riproporle sperando che in qualche testa
facciano breccia,
facciano breccia, insomma. Poi al di là di qualunque considerazione, perché spesso la musica, diciamo, con contenuti politici fa veramente schifo, cioè è inascoltabile, e per me, come dire, la questione estetica di una musica va al pari passo del contenuto, cioè non puoi avere una musica con un contenuto politico e poi musicalmente reazionaria. o una musica con un contenuto politico forte e poi una musica di merda.
Certo.
Sono cose che devono andare di pari passo, quindi le canzoni di Silvio Rodriguez o quelle di Victor Jara sono semplicemente bellissima musica, tanto per cominciare, potrebbero anche parlare di altri argomenti, ma la cosa che mi piace è che poi parlano degli argomenti che mi stanno a cuore a me.
Tra l'altro poi in questo lavoro, che appunto ricordiamo è del 2023, quindi insomma è recentissimo, la cosa bella è che il suono proposto, che ovviamente è molto rispettoso anche delle origini di questi brani, è un suono contemporaneamente molto attuale, però ci sono dei chiari segnali, io anche dal vivo l'ho fatto presente al tuo tastierista, quel suono tipo Fender Rhodes era proprio tipico del jazz rock di quegli anni. È bello che tu sei riuscito anche a riposizionare quasi a livello di ambientazione, ricostruendo un'epoca, no? Sei d'accordo?
Io ti ringrazio, ovviamente questo mi riesce facile perché essendo, diciamo, di quell'epoca, e allora mi viene molto più facile usare suoni.
Sì, però poteva venire fuori un ibrido che non sapeva né di carne né di pesce, capisci? Poteva semplicemente essere un'operazione revival, come quando, che ne so, Rosanna Fratello ripresenta Non so, una donna, non so, una santa.
Perché comunque, diciamo, io per vocazione ho sempre, per cominciare dal mio piacere, cercato di fare le operazioni di commistione, cioè delle cose in cui si mischiavano le cose, quello che più o meno viene definito crossroad, insomma, però mi è sempre piaciuto mischiare un po' le carte e far vedere che, così come fra i popoli non dovrebbero esistere confini, anche nella musica non dovrebbe esistere nessun confine di genere.
E soprattutto quindi, che non esistono etichette, per l'appunto, che sono la maniera più banale per scatolare e cercare di dare un nome alle
cose. Ma le etichette le hanno inventate i discografici per trovare la maniera di piazzare i prodotti negli scaffali dei supermercati della musica, ma per un musicista non dovrebbero esistere Frank Zappa su tutti, diciamo, no?
Certo, voglio mettere un'etichetta Frank Zappa, certo. Sì. Senti, dopo che ci siamo conosciuti a Barrea, insomma, tu non ti sei limitato all'orticello dello stivale, mi stavi raccontando di un viaggio che ti ha portato molto lontano.
Il posto forse più lontano in cui sono stato, devo dire che 2 anni fa sono stato a Cuba ed è stata finalmente un'esperienza bellissima, in cui appunto, diciamo, la storia poi di Poema 15 ha preso ancora di più vita,
corpo.
Ma poi sono andato dall'altra parte, mi sono diretto a est e abbiamo fatto una tournée bellissima in Giappone, che è un paese davvero straordinario e che ha una vitalità musicale impensabile forse a noi oggi. Sono stato in questo festival bellissimo a Kyoto, ho fatto una trasmissione alla Radio Nazionale a Tokyo, ma quello che mi ha impressionato è questo festival a Tokyo, dove si alternavano per 10 ore gruppi tutti giapponesi, noi eravamo gli unici europei presenti. Gruppi fra quelli più famosi in Giappone, che andavano dalla beatbox al grunge, all'indie, al rock, alcuni mi ricordavano addirittura gli stili Dem, insomma, come stile, come maniera di comporre. Ma all'improvviso, per esempio, si è presentato un baritono giapponese, che poi ho saputo che canta nel coro dell'opera di Vienna, una signora anziana col pianoforte, e questo pubblico che stava là, 17.000 persone, cioè non proprio niente, ha presentato dei leader di Schubert, dei leader di Shostakovich, dei leader di Mahler, e il pubblico si è messo là in silenzio ad ascoltare mezz'ora di musica che probabilmente, se fosse successo qua in Italia, l'avrebbero preso a fischio e pernacchio, insomma. Quindi mi ha dato la sensazione di un pubblico estremamente curioso, estremamente attento, molto educato nel senso buono, cioè nel senso di ascoltare. E questo ovviamente ha fatto gioco anche a noi, perché la nostra esibizione è andata benissimo.
E avete fatto, diciamo, il repertorio di questo lavoro? Di questo...
Sì, no, abbiamo fatto il repertorio di musica tradizionale nostra, fatta alla mia maniera, diciamo, molto rocchettara e un po' jazzata. Io avevo un po' paura, perché non sapevo se potesse piacere o no, invece è andata benissimo, insomma, tanto che oggi io ho più ascoltatori in Giappone che in Italia per Spotify.
Non so se sono tantissimi in Giappone o troppo pochi qui in Italia,
ma non lo so, cioè siamo più o meno sui 40.000 ascoltatori mensili in Giappone, 20.000 in Italia.
Va bene, vedrai che dopo questa nostra intervista superiamo il Giappone.
Voglio sperarlo.
Ma scusa, ma se no non ti avrei invitato. No? C'è questa, adesso che c'è questo Ministero del Made in Italy, c'è l'orgoglio patriottico che va un pochettino conservato e celebrato.
Sono d'accordo.
Senti, a proposito di patria, giustamente tu includi in questa raccolta un brano tradizionale e lo introduci spiegando appunto che nonostante le tue ricerche hai trovato poche, anzi non hai trovato praticamente canzoni napoletane che parlassero di emigrazione. Io mi permetto...
Di emigrazione in Sud America.
Ah, ecco, no, perché io mi ricordo...
Di emigrazione in Sud America, perché poi di emigrazione altrove soppiene le canzoni napoletane.
Ah, ecco, perché io ricordo per esempio un bellissimo recital di Massimo Ranieri al Sistina, in cui faceva Lacrime Napolitane.
Certo, però parlano tutte della direzione del Nord America, ed è pieno di canzoni napoletane che parlano di emigrazione in Nord America, però stranamente non ce n'è nessuna che parli di emigrazione in Sud America, nonostante che il Sud America, a partire dall'Argentina, io penso che sia per il fatto che era molto più facile per gli italiani integrarsi, anche linguisticamente, in un territorio come il Sud America, dove si parla comunque una lingua latina, lo spagnolo, e quindi in qualche maniera diventavano parte integrante della musica di quel paese. Per cui noi, per esempio, in Argentina, partire da Osvaldo Berlingieri, da una caterva di musicisti e cantanti italiani, si sono integrati perfettamente, tanto da essere considerati argentini, in realtà erano italiani.
Certo. Sì. Tra l'altro questa canzone Italia bella, mostrati gentile, che è quella che chiude la raccolta, ti vede collaborare, anzi vede lei collaborare con voi, la grande Ginevra Di Marco. Come è avvenuto l'approccio?
Ma con Ginevra ci conosciamo da un sacco di tempo, lei ha cantato altre volte i miei lavori, ha fatto una versione bellissima di Partire Partirò, che è uno dei canti, diciamo, popolari documentati musicalmente, col testo forse più antico del Settecento, quindi con Ginevra c'è un rapporto di stima forte.
È proprio
quando si tratta di fare qualcosa che ha a che vedere col repertorio toscano, io chiamo lei, perché...
Chi meglio di lei, certo.
Sì, certo.
Ovviamente... Victor Jara la fa un pochettino da padrone, insomma, anche i brani che spesso e volentieri noi associamo, proprio perché magari siamo di quella generazione, ai primi dischi degli Intillimani, no? Io per esempio, sai che ho un particolare affetto per Ella Parecido, che quando l'ho sentita fatta da te, cioè, ho avuto un tuffo nel passato, mi sono ricresciuti i capelli in testa e mi sembrava di essere di nuovo al liceo, insomma. C'è questo legame particolare con Victor Jara che appunto ti riporta all'album di tanti anni fa, però insomma è sempre un artista da riproporre e da ricordare.
Beh, lui ha scritto delle canzoni che sono rimaste nella storia e hanno cantato tutti, penso per esempio Te Recuerda Amanda, cantata da Robert Byatt, per esempio.
Certo.
Quindi è uno che ha saputo toccare il cuore in tutto il mondo. Noi come Bis a L'Avana, quando abbiamo fatto il concerto, dopo aver fatto tutte musiche che riguardavano Pasolini, quindi Laura Betti con Piccioni, Laura Betti con Morricone, eccetera, eccetera, come Bis abbiamo fatto Te Recuerda Amanda, appena è partito il pezzo, senza averlo annunciato, alle prime parole è partito un applauso scrocciante.
Penso che sarà una di quelle cose che ti tiene dentro.
Sì, ha toccato il cuore un po' di tutti, insomma. Poi in questo disco a parte che lui collaborava attivamente con gli Inti e con i Quilapayún, in questo disco che dà il pezzo che dà il nome a tutto l'album, Poema 15, è un pezzo scritto da Víctor Jara a quattro mani con Pablo Neruda, che è un'altra figura fondamentale della letteratura sudamericana, e che nel 2023 finalmente si è accertato che nei 12 giorni dopo il golpe è stato avvelenato e quindi non è morto, per come si diceva, di un semplice tumore. Lui era ricoverato in ospedale, ma è stato avvelenato.
Sicuramente pure lì ci sarà lo zampino del tanto celebrato centenario Henry Kissinger, che poi ovviamente...
Ma c'è lo zampino di quella CIA che noi, sai, quando vediamo dei film tipo James Bourne, no? Quelle cose americanate, Bourne Supremacy, eccetera, eccetera, pensiamo che siano delle cose impossibili, in realtà fanno parte del nostro mondo.
Non si sono inventati niente.
Quando ci accusano di essere, sì, quando ci accusano di essere complottisti, voglio ricordare che noi, nella mia epoca, nella mia giovane età, quando si parlava della bomba a Milano nella sede del Banco Ambrosiano, e tutta l'informazione ufficiale indicava gli anarchici, quindi Valfredo e Pinelli, come colpevoli, noi da complottisti sapevamo che c'erano i servizi. Ci sono voluti 50 anni per dire che erano stati i servizi, quindi io continuo a essere complottista fino in fondo, perché se non ho sbagliato a 14 anni non posso sbagliare a 64.
E non credo che ci sia altro da aggiungere. Caro Daniele, io sarei le ore a parlare con te, ma non voglio privarti del piacere di questo pranzo sul Golfo di Napoli, quindi voglio lasciarti solo il tempo di un'ultima battuta, magari per raccontarci che cosa bolle in pentola, che cosa stai per effettuare nelle prossime settimane, che cosa dobbiamo aspettarci da Daniele Sepe nel prossimo futuro.
Ma io direi, più che dirvi quello che bollerà in pentola, non bollerà niente se voi non superate i giapponesi in una scorsa.
Ma noi facciamo la nostra parte, certo. Però dacci una scusa per essere
appunto.
Dacci un indizio, qualcosa.
Tanto per cominciare, andatevi ad ascoltare Poema 15 su qualunque piattaforma, e poi se vi piace ve lo potete pure comprare. Perché
tra l'altro c'è questa copertina meravigliosa di questo musicista che cammina sotto la pioggia con la sua custodia sotto il braccio, veramente un disco che già dalla copertina...
Devo dire la verità, quella copertina l'ho fatta io, cioè quella foto mi è uscita per caso all'uscita di una metropolitana a Napoli, dove inspiegabilmente c'era una nebbia che sembrava di stare, che ne so, a Montmartre,
certo,
in inverno, e quindi mi è venuta...
È molto stato bella,
un colpo
bella
di mazzo, come si dice a Napoli, un colpo di mazzo.
Ogni tanto ci vuole, però bisogna, sai, bisogna pure andarsela a cercare la fortuna, bisogna avere pure la prontezza, no? Quindi, insomma, il merito è pure di chi l'ha scattata. Allora, ripresento in favore di telecamera Poema 15, diciamolo alla spagnola, di Daniele Sepe, un album veramente importante che io suggerisco di ascoltare con molta attenzione e con molto trasporto. È un disco che ti trascina, ti porta via. C'è tanta grande musica, ovviamente c'è il sax di Daniele Sepe, gli splendidi arrangiamenti, Ginevra Di Marco, l'abbiamo detto, Enzo Gragnaniello, insomma veramente un bellissimo lavoro. E insomma, noi speriamo presto di avere tue nuove notizie, o perlomeno di avere l'opportunità di riascoltarti dal vivo. Qui a Roma quant'è che non vieni? Un po', mi sa.
A Roma non ci ama, più o meno dai tempi in cui Luca Bracci ha abbandonato il Festival di Lillada, quindi è
dobbiamo
stato
trovare
difficile
un
qualche
nuovo pretesto.
Volta, sì, dobbiamo trovare un nuovo pretesto.
O un nuovo appoggio, forse.
Sì.
Ok, caro Daniele, allora di comune accordo, anzi quasi imposto dal titolare, abbiamo deciso di chiudere la nostra chiacchierata con l'ascolto della title track, come dicono quelli bravi, la canzone che dà il titolo a questa raccolta, come giustamente ricordava Daniele Sepe, frutto della collaborazione a quattro mani tra Pablo Neruda e Víctor Jara, e scusate se è poco, quindi io nel ringraziarti veramente di cuore, facendoti ancora tanti complimenti per questo ottimo lavoro e per tutto quello che hai fatto negli ultimi 40 anni che sinceramente ho uno scaffale apposito per quello che riguarda i tuoi lavori, insomma è qualcosa che non faccio di frequente, quello di fare proprio una dichiarazione d'amore pubblica, insomma. E devo essere...
Peccato che non sei donna.
Peccato pure te che non sei donna. Lo posso dire pure io, senti. Avevo già messo le corna a mia moglie. Scherzo, ovviamente. Allora, carissimo Daniele, ti ringrazio ancora, quindi ci salutiamo con Poema 15, Pablo Neruda, Victor Jara, Daniele Sepe. Grazie ancora e complimenti.
Grazie, un saluto a tutti.
Y estoy alegre, alegre de desierto. No sea cierto. No sea cierto.
Radiogitaperta.it, la tua radio online.